Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, rieccoci in diretta oggi 24 febbraio, insomma giornata nefasta per motivi ovviamente ben distanti dai temi calcistici. Noi però in quest'ora ci occupiamo di calcio, proviamo anche a essere un po' leggeri come giustamente merita il calcio, che tutto sommato, almeno in Italia, come diciamo sempre, è la cosa più seria fra le cose meno serie, anzi non serie. E allora partiamo subito a livello calcistico anche con qualche buona notizia, perché ci sono anche buone notizie in casa Parma, attenzione, non riguardano tanto il campo ma fuori. Doppio fiocco rosa in casa Parma, sono nate Lucia Osorio e il piccolo Leonardo Schiattarella, quindi complimenti a Jordan Osorio e a Pasquale Schiattarella, ma soprattutto alle compagne che sono rispettivamente Angeles e Virginia. Davvero una bella notizia in casa Parma. Le belle notizie, pensate un po', non finiscono qui per i tifosi del Parma. Chissà se avete indovinato dove sto andando a parare. Ieri sera la Reggiana ha patito la prima sconfitta in questo campionato. Insomma, dai, ci consoliamo così, no? Ci dispiace un po'. Ci dispiace per il nostro amico Marcello Tosi, che interpelliamo spesso qui in trasmissione. Ma a proposito di questo KO della Reggiana con il Gubbio, che tra l'altro adesso vado a prendere la classifica del suo girone di Serie C, la distanza dalla vetta occupata dal Modena, che ieri ha vinto a Teramo 2-1, la distanza di 3 punti, 68 Modena, 65 Reggiana. Vi faccio un domandone al quale vi chiedo di rispondermi al 333-9200-170. L'anno prossimo lo vorreste il derby, insomma ammesso e magari non concesso che noi resteremo in serie B, 12 punti di distanza dai playoff non sono caramelle, quindi ponendo che il Parma, ecco, resti in serie B anche l'anno prossimo, lo vorreste il derby con la Reggiana o preferireste evitarlo? Beh, a quel punto però dovreste comunque prendervi quello con il Modena, è un'altra cosa, quindi fatemi sapere se siete del partito che il derby lo vuole giocare o invece del partito che vuole vedere la Reggiana soffrire, poveretti, in Serie C e non confrontarsi con noi. A me, io l'ho già detto sempre, quindi non è un segreto, a me i derby piacciono, sono il sale del calcio, della rivalità, poi per carità i derby si possono vincere, perdere, pareggiare. Vi ho già detto più volte che c'è una statistica veramente curiosa sui derby tra Parma e Reggiana, siamo in perfetta parità di tutto, 26 sconfitte, 26 pareggi e 26 vittorie, quindi sarebbe anche, insomma, bello non farlo ogni 20 anni, secondo me, il derby. Mark mi dice subito, vengono su entrambe, Modena e Reggiana. Ah, possibilissimo Mark, sono davvero due belle squadre, anche perché negli altri gironi, a parte le squadre prime in classifica, ad esempio nel girone A il Sud Tirolo è primo con 70 punti, il Padova è secondo a 60, è appena cambiato allenatore, insomma non va benissimo. Nel girone C vado a memoria, perché credo che ieri non abbia giocato, comunque il Bari è primo, il Catanzaro dovrebbe essere secondo, Catanzaro che poi ogni anno puntualmente ai playoff sbaglia qualcosa o se la fa sotto, insomma effettivamente sono due squadre importanti. Rino ci dice, Rino preferisce di no, Rino non vorrebbe il derby. Simone ci dice derby sì, ma andiamo su noi. Sarebbe bello, certo che qui veniamo, così cominciamo anche con le note assai meno liete. I risultati di ieri ci hanno cacciato ancora più lontani dalla zona playoff, perché ieri proprio qui ragionavamo sul meno 10, però facevamo i classici conti senza l'oste, cioè senza le altre 5 partite che dovevano giocarsi per completare la giornata. Qualcosa avevamo anticipato, che insomma c'era da essere molto fiduciosi per sperare di ritrovarsi oggi ancora a meno 10. Fatto sta che ieri, e leggo così i risultati, il Benevento ha battuto 5-0 il Como, quindi è salito a quota 43. Il Brescia ha battuto l'Ascoli 2-0, che poi tutto sommato per noi potrebbe essere anche una buona notizia. Brescia che tra l'altro è primo in classifica, incredibile, tante critiche per Inzaghi, sembra sempre che debba esserci un sostituto ogni giorno e poi è primo in classifica. Vabbè, questo è il calcio di Cellino, è fatto anche così. 3-3 fra Crotone e Cosenza, derby calabrese, che tutto sommato è un buon risultato secondo me per il Parma. Cosenza che va a 20, Crotone che resta a 15, immutate le distanze dal Parma. Frosinone Regina 3-0, quindi Frosinone, ecco, che fa uno scatto e alza di fatto la quota a 41, e il Cittadella che vince a Lecce, prima sconfitta casalinga di questa stagione del Lecce, per 2-1, quindi Cittadella che va a 38. Classifica veramente difficile per il Parma, anche per i più ottimisti. La leggo tutta: Brescia 47, Lecce 46, Cremonese 46, Pisa 46, quindi tre squadre al secondo posto virtualmente, Monza 44, Benevento 43 e poi Frosinone Perugia 41, e il Perugia è ottavo. Quindi Ascoli 39, Cittadella 38, Como 34, Regina 32, Ternana 31, Parma 29, 14esimo, Spal 27, Spal che è la nostra avversaria di sabato ore 14, ricordatevi l'orario, anche se ormai ci siamo abituati perché è un po' di sabati che giochiamo alle 14, come sempre Radio Cronaca diretta qui su Radio Parma naturalmente. Alessandria 23, e l'Alessandria è quintultima, quindi è la casella da guardare per i playout. Cosenza 20, Crotone 15, Vicenza 15, Pordenone 12. Andiamo subito a vedere allora con chi gioca l'Alessandria, perché forse è la cosa che in questo momento ci preme di più. Va a Cosenza, sempre sabato alle 14, questo è uno scontro molto interessante, scontro diretto fra quart'ultima e quint'ultima. Mi viene da dire che questo ci riguarda molto da vicino, il Parma però dovrà fare bene con la Spal, questo è fondamentale, soprattutto non perdere, possibilmente vincere. Stefano 58 dice: sì dai, un bel derby da vincere all'andata e al ritorno. Sono d'accordo con te, Stefano. Ma Leonardo Schiattarella può essere già convocato al posto del padre che è sparito? Beh, Leonardo Schiattarella, l'abbiamo detto in apertura per chi si fosse appena sintonizzato, è il figlio appena nato a Pasquale Schiattarella, che purtroppo anche lui è nella lista degli indisponibili. Poi c'era arrivato anche un SMS al 333-9200170 che ci chiedeva: ma Pandev e Buffon non si recuperano ancora? Pare di no, da quello che ha detto Iachini dopo Pisa, non si recupererà nessuno, vista l'entità degli infortuni per questo sabato, probabilmente nemmeno il portiere Colombi. Turk ha fatto bene con il Pisa, speriamo che si ripeta, certo è che insomma da lui non si possono pretendere miracoli. Allora, circa il fatto dell'allontanamento della zona playoff, lanciando anche così qualche statistica incoraggiante, noi ci andiamo a sentire il servizio, il punto di Marco Balestrazzi.
Con le vittorie di Perugia e Frosinone, il Parma si ritrova ora a meno 12 dall'ottavo posto. Dopo mesi di sabbie mobili, chi è davanti sembra voler allungare il passo. Se a questa fotografia aggiungiamo anche l'Ascoli a più 10 e il Cittadella a più 9 rispetto ai crociati, il traguardo playoff diventa un miraggio, non è pessimismo ma realismo, e c'è un'infermeria che in casa crociata fatica a svuotarsi.
Le chiedo se recupera qualcuno andare a sabato, c'è qualcuno in prospettiva?
A distanza di 3 giorni diventa difficile poter recuperare o pensare di poter recuperare qualcuno, vediamo, ma non sono molto ottimista in questo senso.
Ci sono da recuperare 12 punti in 13 giornate. Un successo sulla Spal potrebbe almeno tracciare un margine di separazione con la zona playout prima di ritrovarsi immersi in una lotta alla quale squadre e ambiente non sembrano essere preparati. I risultati poi diranno se già a fine marzo il Parma avrà la necessità o per certi versi l'opportunità di programmare con largo anticipo la prossima stagione, sia a livello di rosa che di figure dirigenziali. Per tenere accese le speranze dei sognatori restano due precedenti. Il Brescia di Clotet l'anno scorso, dopo la 25esima giornata, era quintultimo in Serie B, a meno 10 dai playoff. Poi, grazie a 9 successi, raccolse 29 punti e arrivò settimo. Riuscirà una squadra piena di problemi come il Parma, capace fino ad ora di vincere la miseria di 6 partite, a invertire clamorosamente la rotta? L'altro precedente chiama in causa il Frosinone. Alla 26esima nella stagione 2017-18 il Parma di Daversa incassò 4 reti a Empoli, ritrovandosi a meno 12 proprio dal Frosinone, allora secondo, oggi ottavo. La stessa distanza divide oggi le due squadre, sappiamo come andò a finire. Sono solo numeri, non si vuole illudere nessuno, ma dovrebbero almeno ricordare ai crociati di Iachini che hanno il dovere di provarci.
Palla in tribuna.
Insomma, avete sentito che non è impossibile, è una missione difficilissima quella di raggiungere i playoff, però insomma i precedenti lasciano aperto uno spiraglio. Voglio sapere però sul tema l'opinione del mio primo ospite di questo pomeriggio, che è Francesco Monaco. Ciao Francesco, bentornato.
Ciao Alberto, grazie, ciao a tutti.
Francesco, Marco Balestrati ci ha ricordato il precedente del Brescia l'anno scorso, che fece una rimonta tale per cui il Parma, con questi numeri, cioè 12 punti alla zona playoff, non è matematicamente, tra virgolette, ecco, matematicamente, insomma, hai capito cosa intendo dire, condannato ancora a non entrare fra le prime otto. Tu come la vedi?
Io la vedo che al di là del tifo che cioè il cuore che comanda e non la testa, uno è liberissimo di continuare a sperare, però bisogna essere obiettivi, cioè questa squadra non ha fatto ancora niente per far pensare di essere in grado di fare una rimonta di questo genere. Perché io mi sono messo il cuore in pace. Poi è chiaro che ogni partita spero di vincerla, però insomma nel 2022 abbiamo battuto soltanto il Pordenone.
Sì.
Cioè, abbiamo fatto 4 gol col Pordenone, poi nelle altre partite ne abbiamo fatti altri 4, di cui 3 influenti. Cioè, no.
Sì, e oggi Paolo Grossi sulla Gazzetta giustamente ricordava, a proposito del Pordenone, che sui 29 gol fatti, 8 li abbiamo segnati col Pordenone. Insomma,
esatto, anche questo è emblematico. Anche perché poi adesso a Pisa il Parma ha fatto una buona partita, ci mancherebbe altro, però torna, a parte i gol clamorosamente sbagliati, è tornato a tirare poco in porta. Quindi la coperta, altro che corta, tiri un sacco di volte in porta, riesci a fare un gol, ne prendi 3, cominci a tirar di meno in porta, quelle poche occasioni le sbagli, cioè, obiettivamente non c'è ancora un solo indicatore positivo che ci possa far sperare.
Anche perché comunque sì, tutti abbiamo elogiato per carità il carattere del Parma a Pisa, la prestazione, poi al netto degli errori sotto porta. Fatto sta poi che a conti fatti sei tornato da Pisa, hai concluso questa giornata e hai perso altri 2 punti sulla zona playoff.
Esatto, cioè, il fatto stesso che a 13 giornate dalla fine i tifosi siano contenti, rinfrancati, perché hai pareggiato una partita dove pensavi di perdere, poi hai visto che avresti potuto anche vincerla, però è veramente molto poco. Cioè, questa squadra non ha mai entusiasmato, cioè anche le 6 vittorie che ha ottenute, 2 col Pordenone, 1 con l'Alessandria, 1 col Vicenza, cioè, una bella vittoria è stata quella col Benevento, perché è arrivata al 97esimo, quindi insomma c'è stato quel tipo di quel gol liberatorio, ma ormai è
sì.
Settembre. Quindi,
poi non meritata poi sul campo, non è che avessi dominato col Benevento.
Però voglio dire, cioè, l'altra vittoria qual è? Quella di
Cittadella. Sì,
ecco,
sì.
Che Buffon ha parato un rigore.
Sì.
Se no, ecco, quindi voglio dire, non c'è neanche una partita a cui attaccarti a dire abbiamo fatto un'impresa battendo la prima della... Cioè, no! Quindi ben vengano le vittorie d'ora in poi, però... Guai a illudersi.
Soprattutto perché poi bisogna anche fare un altro ragionamento al di là di questi 12 punti. Vabbè, Brescia, Lecce, Cremonese, Pisa, Monza che a 43 sono direi raggiungibili ormai anche per la matematica, anche se poi non è quella che condanna, però 44 punti, tu ne hai 29 e poi sono squadre che stanno comunque viaggiando ancora a un certo ritmo.
Sì, che poi
dicevo Benevento 40...
un certo ritmo fino lì.
Sì, no, hai ragione. Però chi ieri ad esempio ha fatto 5 gol è il Benevento, che tra l'altro ha ritrovato la Padula. Che non
è una cosa abbastanza
singolare.
Per chi vuole capire, cioè voglio dire, la Padula pensa di essere ceduto, fa un'uscita improvvida dicendo io voglio essere ceduto, non voglio più giocare nel Benevento, lo mettono fuori rosa ovviamente, non riescono a piazzarlo in Serie A.
Mm-hmm.
E quindi cosa succede? Chiede scusa e viene reintegrato, e stiamo parlando del capocannoniere del campionato.
Sì.
Quindi voglio dire, anche le altre squadre ogni tanto hanno dei problemi a gestire i giocatori, però in questo caso è stato risolto.
Sì. Ma quello che volevo poi aggiungere, Francesco, è che dopo il Monza, che è quinto, cioè appunto il Benevento 43, Il Frosinone che ha avuto una flessione, ma secondo me resta una bella squadra, ieri l'ha dimostrato, 41, il Perugia che comunque i suoi punti li fa sempre, 41, e poi dopo, se appena usciamo dalla zona del playoff, abbiamo Ascoli a 39, Cittadella 38, il Como che comunque ogni tanto perde male, ogni tanto vince benissimo, alla fine i suoi 34 punti onesti li ha fatti. Stesso discorso per la Regina, che sembra aver passato il periodo peggiore a 32 punti. La Ternana, che ha preso 5 gol dalla Spal, ma ci ha battuto al Tardini sabato, 31 punti li ha fatti. Insomma, non è che hai 12 punti da recuperare, punto stop. Hai molte squadre in mezzo.
Sì, io adesso poi alla cinquina, alla manita presa dalla Ternana e dal Como, bisognerà farci un minimo di tara, perché tutte e due sono rimaste in 10 abbastanza presto nel corso della partita. Però quelle squadre lì, a partire dal Perugia che è una neopromossa, sono squadre che non hanno programmato la promozione, siccome stanno andando bene, tutto gli gira giusto. Perugia aveva un po' di problemi col gol, hanno preso Olivieri, che a Lecce era sbeffeggiato sui social, era disperato Olivieri a Lecce perché era il vice Coda, quando Coda non giocava Olivieri ha fatto male e sui social era bersagliato. Noi sappiamo cosa vuol dire, per lui è stata una liberazione andare a Perugia. E dicevo, queste squadre non partono con l'idea di essere promosse, però quando a metà stagione si trovano lì, cioè noi ai playoff ci andiamo e poi ce la giochiamo.
Sì.
Quindi non è che da dire che si può aspettare una flessione. Poi può arrivare, però se ha una flessione il Perugia, magari non ce l'ha l'Ascoli.
E questo, infatti,
viceversa.
Sì,
cioè, sì. Non possono avere una flessione tutte solo perché non avevano programmato la Serie A. Il Cittadella è una squadra che ci va sempre ai playoff.
Sì,
io
sì, è vero.
Non
è vero,
so come fanno, perché veramente per me hanno cambiato allenatore. Io ho eletto il Cittadella come l'anticalcio, però è una squadra con la quale è impossibile giocare, se ne è accorto anche il Lecce.
Sì.
Quindi sono davvero tante queste squadre. Il Parma deve semplicemente tenere fede al suo nome e alla sua maglia.
E ci dicono, con questo pessimismo non si va tanto lontano, vedrete che il Parma si riprenderà in positivo. Un altro dice, ma ci andiamo ai playoff, ultima giornata.
Però,
ma mi sembrano più atti di fede questi che
dici. Io l'atto di fede da tifoso lo faccio, però sì, sì. Siamo stati accusati per una stagione di aver alimentato false speranze, adesso improvvisamente diventiamo negativi perché analizziamo una situazione assolutamente deficitaria. Comunque, se posso,
certo che puoi.
Io al tuo sondaggio.
Te l'avrei chiesto, ma figurati.
No, io sono
curioso.
Contrario, cioè io non tifo per il derby, perché dando per altamente probabile che il Parma sia ancora in Serie B, tifare per il derby vuol dire tifare per la Reggiana.
Questo no. Sì. Ah, cioè, quindi tu proprio non ce la fai, insomma.
No, posso accettare se arriva un derby in Coppa Italia. Ecco, vabbè, ok, sarà sentito anche se in Coppa Italia, ci facciamo il derby, ma sperare che la Reggiana venga promossa per fare il derby, no. Se vengo su ne prenderemo atto.
Ecco.
Però non,
ti sei disimpegnato bene, ti sei salvato in calcio d'angolo, Francesco.
Non si può.
Ampo 60 dice, Volema Bas, pensiamo al derby regionale con la Spal, che è meglio, dobbiamo battere la nostra bestia nera e ricominciare a fare 3 punti. È vero, perché la Spal non l'abbiamo, cioè, almeno a memoria d'uomo non l'abbiamo mai battuta.
No, perché in Serie A
l'ha sempre perso. All'andata.
E poi anche la partita di andata ha segnato una svolta in negativo.
Sì, sì.
Perché
sì.
Adesso io non è che ricordi tutte le partite allo stesso modo, però noi vincevamo 2-0 all'80esimo ed era la partita che forse è stata la migliore di tutta la gestione Maresca. Poi quegli ultimi 10 minuti lì sono stati
terribili.
Un manuale di quello che una squadra non deve fare per conservare il vantaggio in trasferta.
Sì.
Perché ne hanno combinate di tutti i colori in quei 10 minuti lì.
Sì, quando inserì Bonnie e credo Correa così a fine partita, quando c'era da difendere il primo gol. Beh. Fatto sta che poi la Spal, infatti, ma Spal che secondo me è una buona rosa, però un'altra
la
squadra
Spal,
che ingrana poco.
Se tu
poco.
Leggi la rosa adesso,
sì, sì, sì,
con
sì.
Anche gli innesti di gennaio, ti chiedi come sia possibile che sia dietro al Parma. E per me Colombo è forse il migliore dei giovani attaccanti, hanno veramente tanta qualità, è una rosa molto profonda. Se hanno un punto debole è comunque una difesa, adesso non voglio dire allegra, però non è una difesa ermetica tipo Pisa, per intenderci, e hanno il problema del portiere. Adesso c'è Alfonso titolare, però ne hanno già giostrati tre o quattro senza mai trovare, perché prima avevano un ragazzino di cui non ricordo il nome, poi c'era Thiam, poi c'era Pomini che ha 40 anni, sì, insomma, hanno il tallone d'Achille dietro.
A proposito di quarantenni, invece, hai visto cosa ha fatto Palacio ieri? Doppietta.
Esatto.
E Brescia capolista, nonostante Inzaghi sia da tre settimane sulla graticola. Veramente situazione paradossale.
Si è fatto il nome di Liverani. No, sì, ma lì ci sono dei problemi, non voglio dire personali, però insomma, cioè, Cellino e Inzaghi non si nasano. Ed è incredibile come la squadra riesca comunque. La squadra sta con l'allenatore, chiaramente, anche perché Palacio è uno dei suoi. Moreo è uno dei suoi, insomma, conosce l'ambiente, la squadra è forte, organizzata, non so se andranno su diretti, però è veramente abbastanza paradossale la situazione.
Rino ci scrive: dobbiamo giocare con una punta, Vasquez dietro Mann e Wallet, che sarà Osterwolde secondo me, sulle ali, e assolutamente Osorio in panchina e Del Prato al suo posto. Beh, Osorio potrebbe giocare sabato intanto contro...
Danilo non c'è,
non vedo molte alternative.
Conferma la difesa 3, gioca Osorio, al quale comunque facciamo le congratulazioni perché è diventato papà.
Speriamo che gli dia quel qualcosa in più, ecco.
Esatto. Sì, no, io ci penso ogni tanto a quale potrebbe essere il sistema di gioco ideale. Il problema è che ogni sistema di gioco va bene per qualche giocatore e non va bene per qualcun altro. Cioè, tu non puoi fare 4-4-2 perché metti in difficoltà Vasquez. Non puoi fare 4-2-3-1 perché comunque dovresti giocare con una sola punta e ne hai quattro. La difesa 3 effettivamente ti dà sempre l'idea che ti manca qualcosa in mezzo. Perché con la difesa 3 uno dei tre dovrebbe accompagnare spesso l'azione a centrocampo. Quindi non lo so, io per domenica mi aspetto ancora, per sabato scusa, mi aspetto ancora una difesa 3 con poche variazioni. Il 4-2-3-1 vorrebbe dire Simi o Venediciak davanti da solo per sfruttare Vasquez e due ali che potrebbero essere Mane e Correia, però dopo poi sei, non lo so, non credo che Iachini si sia un po' incartato più volte, perché deve aver pensato più volte a cambiare sistema. Lo sa anche lui che la difesa 3 serve per registrare un po' la squadra, prendere meno gol e avere più fiducia. Però non fai dei grossi passi avanti con la difesa 3.
Tra l'altro, vabbè, ricordiamo il famoso tweet di forse il tweet più infelice della storia di Krausa Parma, quando con Liverani scrisse quel no more 3-5-2, insomma.
Sì, però adesso non lo dice
Non lo dice più, no, dopo abbiamo giocato abbondantemente
anche,
con quello
schermo. Anche Maresca aveva provato la difesa 3,
aveva scimmiottato un po' Berlusconi. Ma ti faccio una domanda che, vabbè, non avrei mai pensato di doverti fare dopo 25 giornate. Quanto temi la soglia dei play-out? Io oggi istintivamente la prima partita che sono andato a guardare per sabato delle altre era quella dell'Alessandria. Quindi...
Allora, dopo la partita con la Ternana ho detto la prossima volta che mi chiamano faccio la battuta. Noi dobbiamo sperare di fare play-out perché l'alternativa vuol dire retrocessione diretta. Adesso, dopo il pareggio di Pisa, mi sono un po' rinfrancato anch'io e voglio arrivare a sperare che ce ne lasceremo dietro un certo numero. Per questo dico, cioè, bisogna vincere e non perdere ancora per qualche partita. Poi quando sarà chiaro che i play-off sono irraggiungibili, però non dovremo neanche guardarci le spalle, magari per 4-5 partite cominciare a programmare la prossima stagione a me non farebbe schifo. Uno dei motivi per i quali spero che la Reggiana resti giù è che sarei curioso di vedere questo Lanini, visto che è nostro. Io sto cominciando a seguire i nostri ragazzi in giro per la Serie C. Artistico gioca nel Monterosi e ha segnato delle ultime due partite. Insomma, mi piacerebbe che qualcuno di questi tornasse indietro, magari con la fame giusta. Servono di più che giocatori che arrivano dalla Serie A, che magari essendo cresciuti nel Parma hanno un minimo di spirito di corpo.
Mi hai incuriosito molto, ma hai colto anche di sorpresa Monterosi, di dove sarebbe la squadra? Perché adesso mi stai...
Giuro che non lo so, credo che sia laziale.
Monterosi Tuscia Football Club, guarda, dovrebbe essere...
Ecco, quindi è laziale.
Sì, esatto, Serie C.
Artistico gioca lì, poi c'è Adorante nel Messina che qualche golletto lo fa.
Provincia di Viterbo, esattamente. Sì, Adorante, sì, in una delle due squadre di Messina, anche lì, vabbè, storia incredibile quella che il Messina abbia adesso due squadre in Serie C. Francesco, prima di salutarti, allora, se qualcuno dello staff del Parma ci sta ascoltando, attenzione a Colombo che tu hai segnalato, perché sono testimone che prima della partita con la Cremonese avevi avvisato di quanto poteva essere pericoloso Gondo, e infatti l'abbiamo visto poi com'è andata.
Sì, però io per quello che riguarda la SPAL, e ho citato Colombo, certo, adesso bisogna citare anche Pepito Rossi, che è stato preservato, Venturato l'ha detto, l'ho preservato per il Parma, e, però ci sono molti giocatori pericolosi nella SPAL e io ho il dente avvelenato perché volevo Zanellato e l'ha preso loro,
sì,
e avrebbe fatto molto
utile.
Molto comodo. Loro sono veramente pericolosi, c'hanno diversi giocatori dei cagnacci a centrocampo, delle mezze punte. È un brutto cliente la SPAL.
Bisogna
tirare in porta molto, sì, con un minimo di mira.
Speriamo,
magari che,
sì,
provino a mirare cartelloni pubblicitari,
magari
la colpiscono male, va dentro.
Questa può essere assolutamente un'idea. Grazie a Francesco Monaco.
Grazie,
alla prossima.
A voi. Ciao, ciao.
Ciao Francesco, a presto. Francesco Monaco, giornalista, storica firma del giornalismo parmigiano e anche della Gazzetta di Parma. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo con i vostri messaggi e molto altro ancora. Fra poco.
Palla in tribuna.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tu, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andava, am fagnir mat.
Allora, per sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, subito una precisazione per la quale ringrazio il nostro ascoltatore Daniele, che dice: vabbè, il Monterosi e il Messina giocano nel girone C di Serie C e non ci sono due Messine in Serie C, giustissimo. L'FC Messina è stato escluso dalla Serie D in dicembre. Un altro, Nicolò ci fa alcuni nomi di giocatori che sono del Parma in Serie C, stanno facendo bene: Galuppini, Facundo Lescano, Adorante, Artistico, Lagnini. Li sta seguendo Lucarelli, chiediamogli di recuperarne qualcuno per l'anno prossimo. E dice anche Brumori, che gioca nel Palermo con il mitico Floriano. Un altro ascoltatore ci dice: ma sì, dai, con la SPAL si vince, simi simi, suona un po' come un'esortazione. E poi Dennis che dice: ma siamo matti, obiettivo stagionale, Parma salvo, Modena in Serie B e Reggiana che perde i playoff, sondaggio che non bisogna neanche proporre. Dopo, adesso sentiamo invece cosa ne pensa il nostro prossimo ospite, che torna a trovarci, Max Ravanetti. Ciao Max, ben ritrovato.
Ciao Alberto e ciao a tutti i tuoi radioascoltatori. No, faccio solo una puntualizzazione su Palermo, sono d'accordo, Brunori un bel centravanti, ma la vera chicca del Palermo è il ministro, il mio amico Silvione Baldini, che sento regolarmente, e quella è la vera perla del Palermo.
Assolutamente, gli auguriamo ogni bene. Tu Max, lo vorresti l'anno prossimo il derby con la Reggiana in Serie B o preferisci evitarlo?
Preferirei evitarlo, perché vuol dire che andiamo ai play-off e quindi con i play-off arriviamo alla Serie A, ma è un'utopia, comunque, è un'utopia. Poi dopo, se loro devono venire su in Serie B, cioè il derby è sempre il derby, è sempre un bel vedere, c'è sempre qualcosa che insomma è di tradizione, quindi sì, mi piacerebbe.
Max, abbiamo analizzato più volte cosa non si è andato fin qui nel campionato del Parma. Secondo te adesso, in questo momento, cosa manca alla squadra di Iachini?
Allora, secondo me tutto quello che manca alla squadra di Iachini è conseguenza diretta di qualcosa che sta a monte. Il problema qui è che si fa veramente fatica. Io sono uno di quelli che, quando è arrivata tutta la nuova dirigenza, ero molto positivo. Pensavo, anche se in tempi di Covid sono positivi, non è poi un bel termine, però ero veramente, pensavo, vedevo prospettiva. Invece qui quello che è venuto fuori sono limiti a livello comunicativo, scollamento della città, scollamento della realtà. Parma ha una tradizione calcistica di un certo tipo, no? Anche la tifoseria è sempre stata una tifoseria che ha contribuito ai successi in maniera piena. Ecco, qui viene un po' messa da parte e non si capisce bene cosa succede. Dopodiché tutti i limiti tecnici, secondo me, sono conseguenza di questo, perché si fa fatica a capire, anche perché nessuno viene mai a spiegarlo, come è stata costruita questa squadra. Ci sono delle mancanze, no? Ci sono delle mancanze di giocatori, non si capisce qual è il criterio con cui vengono acquistati i giocatori, se in base a un modulo, in base a un allenatore. Gli allenatori non si capisce mai se già ai tempi di D'Aversa, se gli acquisti venivano fatti in maniera mirata o no. Quindi secondo me è tutto diretta conseguenza. È ovvio che è una squadra che a me, a parte i due o tre, sono fuori categoria, tipo Buffon, tipo Vasquez, sono giocatori che hanno, il resto manca proprio di personalità. Ho visto poco squadra, veramente poco collettivo, anche se l'ultima prestazione col Pisa, insomma, ha dato dei segnali positivi, ma è già capitato altre volte, no, che abbiamo preso lucciole per lanterne, quindi è ancora presto poter dire se effettivamente questa squadra sta cambiando mentalità, sta cambiando approccio o sta nascendo qualcosa di positivo.
Tu che sei un uomo di calcio, che insomma vive anche lo spogliatoio di altre realtà dilettantistiche, ma alla fine poi gli schemi si ripropongono nelle categorie per quanto riguarda certe dinamiche. Parlavi di una squadra poco gruppo, effettivamente è molto difficile quando hai giocatori molto esperti, ma non hai comunque uno zoccolo duro di giocatori esperti, giovani che vengono da esperienze molto diverse.
Esatto.
La lingua che risulta una barriera, cioè era veramente un'utopia pensare probabilmente di mixare tutto così subito e ottenere risultati al primo anno.
Sono d'accordo, io però ti dico, c'è sempre modo e modo, ok? Per non ottenere risultati, paradossalmente, perché è una squadra che probabilmente, se avesse galleggiato nella zona playoff in maniera altalenante, sarebbe stato forse più comprensibile. Qui abbiamo rischiato molte volte di essere molto più vicini ai play-out e vedere delle prestazioni demoralizzanti proprio. Veramente demoralizzato.
Beh, io penso che neanche il più pessimista e criticone di tutta Parma potesse immaginare che dopo 25 di trovare il Parma dopo 25 giornate appena due posizioni sopra i playout, ma e a 12 punti dai playoff. Questo era veramente impensabile.
Impensabile, inimmaginabile, soprattutto perché comunque noi sappiamo che due o tre giocatori a volte possono fare la differenza nell'economia di un gruppo, però non tanto sull'aspetto tecnico o tattico, ma anche nell'economia di un gruppo. Questa è una squadra, secondo me, anche massacrata psicologicamente, no?
Sì.
E il calcio purtroppo a volte è uguale, anche su, con le dovute proporzioni tecniche, la mentalità è uguale dalla terza categoria fino alla Serie A, cioè nel senso che quando sei psicologicamente demoralizzato ti senti sempre singolarmente di poter dare quel qualcosa in più che non va nell'economia del gruppo ma va semplicemente a tuo vantaggio personale. Questo non fa bene a una squadra.
Tu come la fare, al di là che forse ormai i discorsi sul sistema di gioco, vabbè, insomma, sono efficaci fino a un certo punto. Ti leggo ad esempio un ascoltatore che dice: Mann schierato esterno sinistro a centrocampo è uno spreco, ma è tanto difficile giocare con una difesa a 4, 300, cioè, tre centrocampisti più basket dietro Mann e Simi, non so, tu Max Ravanetti come la vedi?
Ma io allora ti dico, sulla questione, sul modulo qua, ormai vale tutto il suo contrario. Sulla posizione di Mann sono assolutamente d'accordo, cioè non si può pretendere che questo giocatore, che comunque ha delle qualità, perché le ha e si vede, però viene sempre messo in difficoltà. Adesso, al di là del fatto del fatto che lui stia a sinistra piuttosto che a destra, perché non può pretendere che sia un giocatore che ti copre tutta la fascia. Questo ha delle qualità tecniche che vanno spese negli ultimi metri, no? Perché ti può trovare la giocata, perché, e ultimamente lo vedo anche abbastanza in palla, no? Quindi secondo me le sue caratteristiche andrebbero sfruttate in maniera un po' più avanzata e non fargli coprire comunque tutta una fascia che a volte è veramente in difficoltà. Cioè, ci mette anche magari dedizione il ragazzo, ci mancherebbe altro, però non è nelle sue corde, secondo me.
Max, per concludere la partita, dalla partita con la SPAL, che match ti attendi? Che Parma ti aspetti in campo sabato?
Cioè, se ragiono da tifoso, prettamente da tifoso, mi aspetto che si prosegua sull'onda della partita di Pisa. Purtroppo il Parma invece ci ha abituati negli ultimi anni, in questa stagione in particolar modo, a passare dalle stelle alle stalle, e quindi per me la partita di sabato è un terno all'otto, è veramente un terno all'otto. Io mi auguro di tutto cuore che si veda quello che ho detto prima, quindi un po' di continuità, di iniziare a dare un pochino di continuità alla prestazione, perché poi secondo me se riesci a fare prestazioni come hai fatto contro il Pisa, dove hai creato tanto, poi dopo gli errori individuali sono stati fatali tra virgolette, però se crei prima o poi se riesci a sbloccare o a sbloccarti, abbiamo tanti esempi, no, a Parma, di giocatori che comunque non riuscivano a sbloccarsi, poi quando sono sbloccati hanno spiccato il volo. Io penso che questa debba essere, cioè questa è la speranza che io nutro per sabato. Poi noi sappiamo molto bene che la SPAL negli ultimi anni è la nostra bestia nera, che il Parma vive questa condizione, però mi aspetto che ci sia un po' di continuità rispetto alla prestazione che è stata fatta col Pisa.
Sì, quantomeno da non dover sempre essere così, con l'angoscia anche dei play-out,
esatto.
Perché veramente almeno
esatto.
Questo, insomma, non ce lo meritiamo, direi.
No, perché dover vedere l'altra sera, intanto che guardavo il Parma, il risultato dell'Alessandria,
esatto.
Che a un certo punto stava anche vincendo, è demoralizzante.
Molto, molto, infatti ti capisco. Grazie Max Ravanetti,
grazie
alla prossima.
Grazie Alberto. A voi, ciao.
Ciao Max. Allora, prima di andare in pubblicità, il nostro amico Luca ci segnala la designazione arbitrale, quindi Parma SPAL sarà diretta da Marini di Roma 1, assistenti Lombardo e Cipressa, quarto uomo Nicolini, al VAR, che ormai è più importante dell'assistente dei guardaline, al VAR Minelli e al AVAR Paganessi. Minelli, insomma, che ritroviamo a stretto giro di posta. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo, che abbiamo tanti altri argomenti da sviscerare.
Palla in tribuna. Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa e igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, leggo subito il messaggio di Roberto che a proposito del discorso che facevamo con Max Ravanetti circa un gruppo insomma che non sembra sempre così affiatato, lui dice una cosa emblematica, guardate sul gol di Vasquez contro la Ternana, nessuno esulta come niente fosse successo, qui non c'è gruppo, grosso problema, ma insomma poi dopo sì, col Pordenone in realtà c'è stata grande esultanza, qualcuno ha detto fin troppo, però noi ovviamente l'esultanza ce la prendiamo anche quando è di più. Delle partite non si è esultato con il Pisa perché è finita 0-0, speriamo di farlo con la SPAL, se ne parlerà di tutto questo questa sera alle 21 su 12 TV Parma con Calcio e Calcio, con Beppe Milano che è con noi, buon pomeriggio Beppe.
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Radio Parma. Il discorso dell'esultanza dopo il gol è un tema che arriva anche da lontano. Già in era Maresca c'erano dei tifosi che scrivevano che il Parma non esultava dei gol che metteva a segno. Si vede che questa squadra proprio ha delle difficoltà ad esultare, ma forse anche una tensione in campo molto alta, al di là dell'amare o meno il gruppo, che secondo me davvero in campo c'è una tensione incredibile e questo sicuramente si può superare solo quando riesci finalmente a ingranare la marcia, per ora ahimè, al di là dei passi avanti visti nelle ultime partite, questo non lo si è fatto. Mi sono già dilungato.
No, assolutamente, Beppe, hai fatto benissimo, è una squadra che l'hanno detto in tanti, gioca un po' con la paura. Chi ha in studio questa sera per commentare un po' il momento del Parma?
Beh, insomma, cerchiamo di riassumere quello che è il dibattito anche sui social. C'è un Gianluca Zurlini della Gazzetta di Parma scatenato, quindi noi l'abbiamo invitato. C'è uno che ci può dire tante cose sugli avversari, sulla SPAL, ovvero Marco Bernardini. E faremo anche un collegamento con Carlo Brugnoli dalla redazione, da caposervizio della Gazzetta di Parma per quanto riguarda le pagine sportive. Quindi anche da lui cercheremo un po' di riassumere. Faremo il punto della situazione. In un Parma che, lo hai già detto, raccontato, lo avete raccontato più volte a Palla in Tribuna, ha fatto dei passi avanti ma che ancora non si sblocca e le partite cominciano a essere sempre di meno. Allora cosa fare? Cominciare davvero a bilanciare questa stagione in prospettiva futura, cioè della prossima, o giocare ancora il tutto per tutto perché alla fine comunque questa Serie B è più che mai aperta? Questi sono i temi, difficili, soprattutto perché i tifosi chiaramente chiedevano qualcosa di più, almeno chiedono una prestazione importante con la SPAL, che attenzione perché è un avversario molto temibile visto quello che ha fatto con la Ternana.
Ma tu Beppe adesso rispondimi distinto, quando guardi gli altri avversari, i risultati delle altre, guardi prima l'Alessandria o l'Ascoli, il Perugia, il Cittadella?
Io ahimè, perché sono un inguaribile pessimista, guardo sempre i risultati, cerco sempre di valutare prima di tutto quanto restiamo lontani dalla zona brutta, chiamiamola così, non voglio dirla neanche quell'altra parola, la zona brutta. però d'altra parte la distanza con, non dico le prime, perché non è le prime, ormai dobbiamo guardare l'ultimo posto utile per tentare di sognare i playoff, insomma, c'è ancora la possibilità. È un campionato talmente strano, certo che il Parma, dopo aver recuperato un po' di gioco, deve riuscire finalmente a sbloccarsi, ha le capacità, ha la forza, ha i giocatori, ed è incredibile come davvero in queste due annate abbiamo visto di tutto e di più, e purtroppo anche tanta sfortuna come è successo nell'ultima partita.
Eh sì, veramente una dimensione quasi nuova per noi. Grazie mille a Beppe Milano. Allora, appuntamento questa sera alle 21 su 12 TV Parma con Calcio.
Grazie
e Calcio.
Alberto.
Ciao. Grazie Beppe, ciao. Buon lavoro. Ciao Beppe. Allora, prima di contattare l'ultimo ospite che ci porterà un po' nel mondo Parma, soprattutto per quanto riguarda orizzonti nuovi, leggo un po' dei vostri messaggi. Ecco, appunto, Fede tra l'altro mi chiede: ci sono novità societarie? No, al momento no. E invece Vito, che ha ad obiettare circa il messaggio che abbiamo letto poco fa, quello di una scarsa esultanza con la Ternana. Ma cosa dite? Basta, sul 2-2 volevamo subito il pallone per cercare di vincerla. È vero, Vito, assolutamente, e pensavamo tutti di vincerla, ma quella partita sembrava che il Parma stesse dominando, poi insomma non era stato così. Davidone dice: totalmente d'accordo con Beppe Milano, guardiamoci le spalle che è meglio. Beh, insomma, sicuramente non si sbaglia a buttare un occhio nello specchietto retrovisore. Il messaggio di Roberto, allora, un tema sarebbe anche per il futuro pensare cosa farà di questa società il nostro presidente. Beh, insomma, Kraus finora, insomma, ha sempre manifestato, ha sempre guardato molto lontano all'orizzonte, e su questo, insomma, adesso non mi porrei dubbi in questo momento dove le contingenze sono altre. Intanto abbiamo in linea un nuovo ospite che è Gioele Caravello, che è il responsabile organizzativo dell'Academy Gialloblu. Buon pomeriggio Gioele, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a tutti.
Gioele Caravello, che insomma sta facendo con i suoi collaboratori un grande lavoro a livello di Academy, ne abbiamo già parlato. Tra l'altro, Gioele, ti do del tu, sei appena tornato dalla Gran Bretagna, raccontaci un po' cosa siete andati a fare.
Ma siamo stati coinvolti all'interno di un progetto con, insomma, come finalità quella di confrontarsi con altri club a livello internazionale, e ne abbiamo quindi approfittato per andare a Barnsley e a far visita appunto al club della città, ecco.
Quando parliamo di Parma Academy, insomma, parliamo di una realtà ampia e che soprattutto guarda a orizzonti lontani, insomma, cerca veramente di trovare una dimensione internazionale. Immaginiamo sia anche frutto di una struttura molto complessa e ramificata.
Ma il progetto Academy in realtà, come dice giustamente lei, è molto ampio, no? Quindi anzitutto nasce per svolgere attività a carattere appunto giovanile e di confronto con le società dilettantistiche nella provincia, ma anche poi in tutta Italia e in alcuni casi anche nel mondo. E diciamo che nel progetto internazionale, il progetto è un po' quello di cercare di raggiungere a livello internazionale quanti più appunto partner attraverso i quali appunto riuscire a diffondere un po' il nostro metodo di lavoro e la nostra idea, ecco, di sviluppo in età giovanile, ecco.
Gioele Caravello, e poi c'è il tema dei Parma Camp, ecco, di cosa si tratta?
Sì. Ma i camp sono fondamentalmente i centri, diciamo, estivi con tema ovviamente calcistico, visto che di questo ci occupiamo, che vengono ormai da anni organizzati sulla città, quindi fondamentalmente tra il centro sportivo Stuarda di San Pancrazio e lo stadio Tardini. Ecco, su questo ci tengo a fare un attimo un appunto. Non è così usuale che i club concedano ai ragazzi la possibilità appunto di allenarsi e divertirsi nella struttura principale del club. Siamo molto fortunati in questo, e mi sembra giusto, ecco, fare un ringraziamento particolare alla società per la disponibilità. Detto questo, ecco, ci sono poi delle novità quest'anno, insieme alla collaborazione, cioè grazie, ecco, alla collaborazione con Champions Camp, che è un'agenzia, ecco, che è specializzata in camp sportivi, è licenziataria tra l'altro della Buffon Academy, e da quest'anno anche per l'NBA, quindi insomma un partner importante. sì, ecco, molto, diciamo, molto importanti e molto organizzati. Andremo, ecco, a proporre dei camp residenziali, in questo caso a Lignano Sabbiadoro e a Dandolo in Trentino, quindi due opportunità anche per, diciamo, scrollarsi un po' gli ultimi anni che abbiamo affrontato e cercare di riprendere un po' quella che è la normalità e riprendere magari anche appunto a viaggiare, ecco.
Gioele Caramello, in chiusura ti faccio una domanda su un giovane talento del settore giovanile del Parma, questo Borriello, portiere dell'Under 17, che è stato convocato appunto dall'Under 17 Azzurra. Credo che siano grandi soddisfazioni queste per chi fa il vostro mestiere.
Beh, per il club penso che sia assolutamente importante, sta probabilmente a sottolineare il lavoro importante che facciamo, che in questo caso più giustamente fa, ecco, il settore giovanile del Parma Calcio, quindi dall'area metodologica a tutti quanti l'area portieri, ecco, in particolare, visto che anche nei giorni scorsi so che ha avuto modo di intervenire Michele De Bernardin. Sì. Credo che il lavoro che si stia facendo è importante, questi penso che siano risultati importanti per la società.
Grazie davvero a Gioele Caravello, responsabile organizzativo dell'Academy, e a questo punto in bocca al lupo per il lavoro che state facendo.
Grazie mille, buona giornata a tutti.
Insomma, interessante anche andare poi a scoprire tutti questi dettagli sul lavoro ad ampio raggio che si sta facendo, anche un po' poi lo diciamo per distrarci noi un po' dalle poche gioie che ci dà il campo. È tutto per questa puntata, io vi ricordo l'appuntamento domani ancora con Palla in Tribuna qui poco dopo le 14, questa sera su 12 TV Parma c'è Calcio e Calcio e poi la partita, ve lo dico già, ve lo anticipo per l'ennesima volta, in radiocronaca diretta a partire dalle 13.45 sabato dal Tardini fischio d'inizio alle 14. Grazie Simonetta Collini regia, grazie a voi per essere stati con noi e buon proseguimento.